Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Alle 10:46, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. La prima edizione del GR regionale di Controradio, le notizie del giorno, i servizi della redazione. In apertura alla cronaca, Lorenzo Innocenti, il 38enne accusato di aver ucciso a coltellate l'8 febbraio scorso a Rufina, in provincia di Firenze, la compagna Eleonora Guidi, al momento non processabile perché ritenuto non capace di intendere e volere, lascerà l'ospedale fiorentino di Ponte Annicchiari, sarà preso in carico in una struttura sanitaria in Liguria, dove inizierà un percorso neuroriabilitativo nel corso del quale verrà nuovamente valutata la sua condizione nell'ottica di affrontare il processo. Il procedimento a suo carico per adesso rimane quindi congelato nell'indignazione e nella rabbia dei familiari di Eleonora. Il servizio di Chiara Brilli.
Lorenzo Innocenti da poche ore è in libertà vigilata con l'obbligo di sottoporsi a un percorso terapeutico in una struttura specializzata in Liguria. È stata dunque accolta l'istanza del suo difensore confermando la sospensione del processo e seguendo le indicazioni dei periti che avevano rilevato l'incapacità dell'uomo di seguire coscientemente il processo a causa delle condizioni in cui si troverebbe a seguito della caduta lanciandosi dalla finestra dopo aver ucciso la compagna. Innocenti è sopravvissuto a quella caduta, ma dicono i periti del tribunale ha riportato gravi lesioni che attualmente non lo metterebbero nella condizione di partecipare al giudizio nei suoi confronti. Di diverso parere i legali della famiglia della vittima e i loro consulenti, dubbi anche sulla gestione della degenza di oltre un anno a Ponte Annicchiari che aveva preoccupato anche la comunità. Rendiamoci conto che mi sono indignata tanto perché Innocenti, dopo aver massacrato mia sorella con 24 coltellate, poteva uscire dal reparto e prendere i caffè al bar, scrive la sorella della vittima nel gruppo Giustizia per Eleonora. Oggi scopro che in realtà se fosse uscito nessuno avrebbe vigilato su di lui. E dove sono le tutele per questo orfano? Dove sono state le tutele per noi e per questo bambino? Aggiunge Elisabetta. Sono domande ancora inevase che alimentano il dolore, oltre per la perdita, anche per una ricerca di verità e giustizia che resta congelata, così come restano appese le vite della famiglia di Eleonora dopo lo squarcio che l'8 febbraio 2025 la tolse ai suoi cari e a suo figlio, allora di un anno e mezzo. Innocenti ha ottenuto la libertà vigilata, dicevamo, e per un anno seguirà in una struttura ligure un percorso terapeutico neuroriabilitativo. Una volta al mese i dottori manderanno una relazione al giudice sul suo stato di salute.
Alla PAM di Pontedera due lavoratori vengono trasferiti a Foss di Novo, a 100 km di distanza. La FICA-CGIL parla di licenziamenti mascherati senza confronto sindacale e programma sciopero e presidi in Toscana. I dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Continuano comportamenti che sembrano gravemente lesivi dei diritti dei lavoratori alla PAM. Avevamo già avuto modo di parlare dell'ormai tristemente famoso test del carrello. Era accaduto in un supermercato a Siena e poi di nuovo a Pisa. Un controllore della PAM nasconde della merce alla cassa e poi provvede a licenziare l'ignaro cassiere che non si è accorto del furto. A Siena il giudice del lavoro ha reintegrato il lavoratore licenziato, a Pisa è attesa la sentenza a giorni. Ma ora la PAM torna a suscitare proteste ed indignazione. Questa volta a Pontedera, qui due lavoratori, un uomo di 65 anni e una donna di 47, con un percorso decennale all'interno della stessa PAM, hanno ricevuto una lettera di trasferimento. Il prossimo 8 giugno dovranno lasciare il supermercato di Pontedera per andare a 100 km di distanza a Foss di Novo. Anche in questo caso lavoratori e sindacati sono immediatamente insorti. Per la FILCAMS-CGL si tratta di licenziamenti mascherati. Sabato mattina c'è stato uno sciopero ed un presidio davanti al punto vendita. L'azienda si difende parlando di trasferimenti dovuti ai risultati economici fortemente negativi nel negozio di Pontedera, mentre nei giorni scorsi sono stati assunti 6 nuovi dipendenti a tempo determinato nello stesso supermercato. I trasferiti sono il primo prossimo alla pensione, la seconda una lavoratrice part-time. Per i sindacati il trasferimento è una spinta per generare turnover in maniera forzata, mentre al negozio di Pontedera sono attese nuove assemblee tra i dipendenti e i due lavoratori coinvolti decideranno come agire.
Conclusi lo svuotamento e la sigillatura dei serbatoi del deposito Eni di Calenzano in provincia di Firenze, il teatro dell'esplosione del 9 dicembre 2024, che causò 5 morti, 27 feriti e notevoli danni materiali. A renderlo noto il comune di Calenzano, in seguito ad una comunicazione ufficiale di Eni, in cui viene annunciata anche la cessazione di ogni attività di stoccaggio nel sito di Via Erbosa ed anche il venir meno delle condizioni che assoggettavano l'area alla cosiddetta direttiva Seveso, quella sugli impianti a rischio di incidente rilevante. Le operazioni si spiegano in una nota iniziata lo scorso 7 aprile con il retropompaggio dei prodotti petroliferi presenti nei serbatoi verso la raffineria di Livorno tramite l'oleodotto Neri. Si sono concluse il 24 maggio. E ora la politica. Prato, dopo l'insediamento di venerdì scorso, il sindaco Matteo Biffoni è alle prese con gli equilibri politici e le scelte per la formazione della giunta comunale. I primi nomi su cui starebbe puntando e le anticipazioni dal nostro Giorgio Bernardini.
Per quanto riguarda Prato, la città più grande al voto, c'è Matteo Biffoni che sta lavorando alacremente sulla sua giunta e deve fare i conti in questo caso con il PD, un PD che, lo ricordiamo, è retto, si potrebbe dire, a Prato da Christian Di Sanza, in una situazione in cui sostanzialmente c'è grande competitività nel partito locale, soprattutto dopo tutto quello che è successo, e dove Biffoni però è pronto, come tutti sanno, a giocare le sue carte, soprattutto dopo il suo grande risultato elettorale personale e della sua lista civica. Quindi il PD, diciamo, dovrà accontentarsi probabilmente di qualcosa di meno di quello in cui aveva sperato. Non si sa in questo caso se proprio Diego Blasi, il più importante esponente della segreteria sceleniana, avrà il ruolo di vice sindaco come si era detto. Matteo Biffoni si è preso qualche giorno, sicuramente tutta la settimana che è appena cominciata, per prendere le sue decisioni. Vedremo come andrà a finire. Sicuramente faranno parte della giunta quasi certamente Enrico Romei, della sua lista civica, che è un esperto di sport e quindi avrà probabilmente quella delega, e Benedetta Squittieri, una conoscenza antica del Partito Democratico, che però è sempre stata vicina a Matteo Biffoni ed è pronta a entrare in giunta. Per quanto riguarda i AVS, sono in ballo i nomi di Alessio Laschi e Lorenzo Chiani, entrambi uomini appunto, mentre per la lista di Casa Riformista, che alla fine ha ottenuto un seggio, appunto la figura di Pasquale Palumbo potrebbe essere quella, diciamo, principale, mentre Marco Sapia, che è stato il recordman di preferenza del Partito Democratico, potrebbe essere invece alla guida del Consiglio Comunale. Questi sono, insomma, i primi rumors che riguardano la giunta pratese.
Questo per quanto riguarda Prato. Per quanto riguarda Pistoia, invece, lunga intervista questa mattina sulle nostre frequenze, in video anche sui nostri social, con il neo sindaco Giovanni Capecchi, eletto al primo turno dalle amministrative della scorsa settimana. Capecchi ha riportato la città al centro-sinistra dopo quasi 10 anni. Cercherò di capire se sarà possibile trasformare la Porrettana in una linea metropolitana cittadina e terrò per me le deleghe alla partecipazione alla pace. Anticipate i nostri microfoni, sentiamo un breve estratto dell'intervista curata proprio da Giorgio Bernardini e da Raffaele Palumbo.
Guardate, noi siamo in una città che nel 2026 è attraversata da una linea ferroviaria, che è la Porrettana, che va dalla parte nord della città, da Capostrada fino a Sant'Agostino, e praticamente non è utilizzata perché passano da lì 5 treni al giorno. È possibile avere un'infrastruttura di questo tipo che qualsiasi città europea vorrebbe costruire? Noi ce l'abbiamo, gli altri le vorrebbero costruire, noi ce l'abbiamo e non viene utilizzata. Allora, per esempio, Itachi fa un lavoro sulla mobilità su rotaia in tutto il mondo, noi vogliamo metterci a un tavolino con loro, fare un progetto sulla città, capire se questa linea ferroviaria può diventare una metropolitana che attraversa la città dal nord alla zona industriale, perché altrimenti è inutile ragionare sulle città ingolfate dal traffico, l'aria, la qualità dell'aria sempre peggiore. Dobbiamo avere questi progetti di prospettiva, fare una città, realizzare una città sostenibile, più vivibile, partendo da quello che abbiamo, ripeto, perché realizzare un'infrastruttura vorrebbe dire trovare milioni e milioni di euro. Ce l'abbiamo, dobbiamo trovare il modo di farla funzionare, e lo stesso vale per tante cose, ecco, anche a livello di distretto. Noi si parla di distretto, ma arrivare a Prato o a Firenze oggi è un'impresa per chi lavora, per le imprese stesse. Quindi casella autostradale di Pistoia Est, che langue da anni e anni, che il ministro Salvini ha ritirato fuori 3 giorni prima del voto dicendo che sarà fatto, e a tempo scaduto, sinceramente, perché io ho invitato tutti i pistoiesi a non ascoltare le promesse fatte il mese prima delle elezioni. Io non ho fatto promesse in campagna elettorale perché mi sembra più serio. Il ministro Salvini è intervenuto 3 giorni prima dicendo che sarà fatto, ma noi vogliamo sapere davvero se verrà fatto. Quindi ci metteremo presto a un tavolo anche con la regione, che ce lo dicano definitivamente. E la linea ferroviaria che ci collega con Firenze, 34 chilometri, non può essere una linea ferroviaria rimasta ferma ad anni fa, ecco. Talvolta sembra di vivere in una città straordinaria, bellissima, ma un po' fuori dal tempo. Siamo nel 2026, dobbiamo guardare più all'Europa che al nostro ombelico.
Terrà per sé la delega alla partecipazione?
Sì, partecipazione e pace. Saranno le due deleghe che terrò per me, perché sono due temi che hanno accompagnato la campagna elettorale, perché sono due temi che sento profondamente. Perché anche su questo Pistoia darà un segnale, ecco, anche dalle città può partire una nuova politica per la pace che riguarda il mondo, ma che riguarda anche gli enti locali, perché la corsa al riarmo avrà delle ricadute pesantissime sugli enti locali, dalla cultura all'istruzione alla sanità pubblica, e noi vogliamo, diciamo, invertire la tendenza e esprimere dalle città la nostra contrarietà alle guerre e alla corsa al riarmo.
Mobilizzazione in programma domani a Pontedera contro il progetto della nuova base militare tra Pisa e Pontedera. Corteo con partenza da Piazza Cavour alle 10 e un percorso che interesserà anche l'area della Tenuta Isabella di Gello. La proposta contro il progetto della nuova base militare per i gruppi di intervento speciale per il Tuscania, che dovrebbe essere costruita presso l'ex CISAM a San Piero a Grado, nel cuore del Parco Naturale di San Ressore, nell'area verde della Tenuta Isabella, si inserisce in un percorso di mobilitazione più ampio che coinvolge comitati, associazioni e realtà del territorio che ripudiano la guerra. Lorenzo Tamberi è del movimento No Base Pontedera.
Abbiamo scelto la data del 2 giugno per una manifestazione contro la nuova base militare che dovrebbe sorgere tra il CISAM, che è a San Piero a Grado, e Pontedera, appunto, perché è una data importante per il movimento No Base, perché nel 2022, se ricordate, ci fu la prima grande mobilitazione contro il progetto di base che all'epoca doveva insistere su Coltano. E anche la festa della Repubblica, che però si è trasformata negli ultimi anni purtroppo in una festa delle forze armate. Quindi noi abbiamo deciso di riappropriarci sia di questa data, sia chiaramente dei nostri territori, perché il progetto di base si inserisce su un territorio che è già fortemente militarizzato, come ha sottolineato anche il percorso della Critical Mass, che è arrivata a Camp Derby partendo da Livorno, e che vede quindi questo ennesimo tentativo di sottomettere appunto il nostro territorio a delle logiche di guerra che noi rifiutiamo nettamente. Si sceglie di investire 520 milioni, che sono una previsione di spesa iniziale, di cui una serie di fondi sono già stati stanziati e presi dal Fondo Coesione e Sviluppo, che servirebbe in realtà per aiutare le zone, diciamo, che sono in difficoltà, le zone depresse. E la scelta della politica nazionale e purtroppo anche regionale è quella di investire queste risorse in un progetto che poi di fatto riguarda un progetto di morte, perché purtroppo i corpi speciali delle forze armate questo fanno.
Non è stato inaugurato, che da qualche ora potremmo dire, il nuovo ponte Nencioni, il ponte che è stato realizzato in relazione ai lavori per la realizzazione della nuova linea tranviaria verso Bagnaripoli, e ci sono già polemiche. Il nuovo ponte a barriere laterali poco stabili e protettive, questo quanto denuncia il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale di Firenze, Guglielmo Mossuto, che dice: noi siamo favorevoli ai ponti, ma la loro realizzazione non deve trascurare l'aspetto della sicurezza per chi li attraversa. Una struttura che collega Bella Riva Gavinana, inaugurata in pompa magna sabato scorso, a nostro avviso, dice Mossuto, presenta potenziali criticità per pedoni e ciclisti. Infatti le attuali barriere laterali appaiono scarsamente protettive e stabili, tanto che qualcuno potrebbe addirittura finire in acqua. È chiaro che il ponte non sia del tutto finito, e questo è risaputo, ma quando quest'ultimo si apre alla circolazione sia veicolare che pedonale, deve tutto essere ugualmente in perfetta regola. Prosegue Mossuto, che chiede quindi agli addetti ai lavori di verificare anche la stabilità degli elementi, che sembrano un po' troppo traballanti. La provvisorietà dell'opera è accettabile. L'insicurezza, chiude Mossuto, certamente no. Siamo alle previsioni del tempo per quello che riguarda la regione toscana. Oggi nuvolosità variabile con possibilità di rovescio, locali temporali più probabili e frequenti nel pomeriggio in Appennino, sulle zone interne poco nuvoloso velato sulla costa e in arcipelago. I venti sono deboli moderati meridionali sulla costa centro-meridionale, mari mossi, le temperature in diminuzione nei valori massimi. È tutto, grazie a Ragione Crescioli per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights, poi Giovanni Giobarbasso con Stato Brado fino alle 16, quando arriva Giustina Terenzi con Bravo Chi Ascolta. L'informazione regionale di Controradio ritorna alle 18.45 con l'edizione serale della Newsline. Un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.